Per il film di questa sera, su richiesta di Don Hermis, no, vabbè, sì, perché no, se non ci sono, insomma, problemi, invertiremmo i due film, per cui vedremo stasera Il pranzo di Babette e domani sera invece Dead Man Walking. Ok?
Non possiamo dire di no a Don Hermis.
Bene. Allora, beh, la prima cosa che vorrei dire è questa: stamattina ci siamo lasciati affascinare dal bello, ci siamo riscaldati con il principio amore e adesso rischiamo di piombare nella freddezza della ragione. Però già stamattina Oreste invitava a ritornare all'insegnamento di Monsignor Carmelo, allora vi invito io anch'io a farlo quando parlava dei trascendentali, esso bonum, unum verum, pulchrum convertum. E quindi, insomma, visto che il bello, il bene, stasera, oggi, diciamo, trattiamo il vero, e se è vero che questi trascendentali sono in relazione tra loro, forse le cose che diciamo non sono poi così sganciate, ecco, dai discorsi fatti già questa mattina. E, beh, il discorso del rapporto tra fede e ragione, che poi sotto ovviamente è il grosso problema della verità, no? È un discorso che attraversa fin dall'inizio ovviamente la storia della teologia e del cristianesimo. Possiamo pensare anche solo all'affermazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, io sono la verità. Ma è un discorso che si è fatto poi particolarmente scottante, diciamo, in modo particolare dalla modernità in poi, e che viene, e di cui, di questa storia, ecco, noi risentiamo ancora gli effetti, in modo particolare in questa condizione della postmodernità, su cui credo che appunto Don Roberto vi abbia già fatto ampiamente riflettere. Non è un caso se gli ultimi due pontificati, quello di Giovanni Paolo II, così come quello attuale di Benedetto XVI, stanno investendo molto, ecco, su questo tema. E Giovanni Paolo II ha dedicato un'intera enciclica alla Fides et Ratio, proprio a questo rapporto, e in questa enciclica scrive così ad un certo punto: nella separazione sia la ragione che la fede si sono impoverite e sono divenute deboli l'una di fronte all'altra. La ragione, privata dell'apporto della rivelazione, ha percorso sentieri laterali che rischiano di farle perdere di vista la sua meta finale. La fede, privata della ragione, ha sottolineato il sentimento e l'esperienza, correndo il rischio di non essere più una proposta universale. È illusorio pensare che la fede, dinanzi ad una ragione debole, abbia maggiore incisività. Essa, al contrario, cade nel grave pericolo di essere ridotta a mito o a superstizione. E la prospettiva è questa, ed è interessante che la Chiesa, per secoli accusata anche di oscurantismo, dogmatismo e così via, sia nel contesto attuale, forse proprio l'unica, ma però insomma una delle poche istituzioni che difendono invece la ragione. Stessa cosa si potrebbe dire, vale anche nel discorso di Benedetto XVI, e in modo particolare appunto quel discorso fatto a Regensburg che citava abbondantemente Don Hermis ieri sera, è precisamente dedicato a questo tema. All'interno del tema è inserita quella citazione che ha fatto scattare, ecco, tutto il dibattito tra Islam e cristianesimo, con tutte le conseguenze che già vedevamo ieri sera. Ma di per sé il discorso è dedicato a questo: fede, ragione e università, ricordi e riflessioni. E ad un certo punto Benedetto XVI dice così, riferendosi proprio a questo rapporto difficile tra la fede e la ragione, dice: «E questa è una condizione pericolosa per l'umanità. Lo constatiamo nelle patologie minacciose della religione e della ragione, patologie che necessariamente devono scoppiare quando la ragione viene ridotta a tal punto che le questioni della religione e dell'ethos non la riguardano più». Ma si potrebbe dire anche il viceversa, ci sono anche le patologie appunto della religione quando le questioni della ragione non la riguardano più. Pensavo, sul foglio trovate uno schema, ci sono molte cose in sintesi, non so quali diremo, se le diremo tutte o solo alcune. Pensavo di partire un po' da una serie di luoghi comuni che evidenziano delle scissioni e che forse sono il punto, ecco, da cui bisogna partire, che bisogna affrontare. Luoghi comuni che riguardano un po' la fede nel suo rapporto con diverse altre istanze umane. La prima, la fede è dono. E il famoso ragionamento fatto anche da Montanelli poco prima della sua morte, quando diceva: la fede è un dono, a me Dio non l'ha fatto, se non posso farci niente. Mi piacerebbe essere credente, ma non ho ricevuto questo dono. Un altro luogo comune riguarda il rapporto tra fede e etica. Spesso sentiamo dire, qualche volta forse lo diciamo anche noi, certo anche con un fondo di verità, che il cristianesimo non è una morale. E per certi aspetti è vero, per altri aspetti la dimensione etica appartiene all'essenza del cristianesimo. E anche solo il comandamento dell'amore, ricordato questa mattina prima da Rondaio poi da Nonoreste, ci dice appunto precisamente questo. La fede è il sentimento. La fede, si dice qualche volta, non so, penso ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, non è sentimento, non è emozione. Non bisogna confonderla con questo, fare del sentimentalismo. È anche vero però che una lunga tradizione, adesso mi viene in mente Sant'Ignazio, ad esempio negli esercizi spirituali, dice che bisogna sentire e gustare le cose interiormente. Infine, fede e ragione. E forse sarà esperienza anche vostra, dopo qualche ritiro con dei giovani, sentire qualche giovane colpito appunto magari, ecco, da qualche discorso, da qualche intuizione sua sull'amore di Dio, dice: ma tutto questo è irrazionale, è assurdo, è folle. Ecco, come se la scoperta dell'amore di Dio appunto portasse in una dimensione completamente al di fuori, ecco, della ragione umana. Qualche volta si dice anche, no, bisogna usare meno la testa e di più il cuore. Insomma, questa fede alla fine non si capisce bene che cosa è. Non è etica, non è sentimento, non è ragione, ma allora che cosa è? Ecco, lo sforzo forse precisamente è quello di provare a pensare la fede. Non per eliminare altri componenti, ma per cercare di andare in fondo su che cosa può essere la fede. Agostino diceva, lo cita anche il Papa nell'enciclica, la fede, se non è pensata, è nulla. E nella nostra cultura attuale, qui vado molto veloce perché sono cose che sono già state dette, credo, la nostra cultura attuale è dominata da due modelli di ragione. Una è la ragione debole, che è caratterizzata sostanzialmente dalla rinuncia a pensare una verità assoluta. Soggettivismo, nichilismo, relativismo, eccetera. L'altra invece è la ragione scientifico-tecnica, che invece è una ragione molto forte, che pretende di valere come criterio assoluto per la verità, nel discorso il Papa dice: questa ragione giudica tutto in base a ciò che è ottenuto grazie a una sinergia di matematica e empiria. Per cui tutto quello che si sottrae alla matematica, all'empiria, all'esperimento, non può avere caratteristiche di verità. E ovviamente il discorso di Dio, da questo punto di vista, è completamente al di fuori di una possibilità della ragione, se si accettano questo tipo di presupposti. E la teologia naviga tra queste due polarità della ragione, qualche volta appoggiandosi alla ragione debole e qualche volta tentando invece di prendere a modello, ecco, la ragione forte della tecnica e della scienza. La ragione debole, appunto, quasi come se fosse la debolezza della ragione fosse un'opportunità per rilanciare la fede, e l'altra, ci sono tentativi, appunto, di costruire la teologia su modelli di tipo scientifico, sostanzialmente. Ecco, questa che rappresenta un po' la nostra situazione attuale è in realtà il risultato di una lunga storia. Una storia che ha visto momenti di vario tipo e una storia anche tormentata. Accenno a, velocissimo proprio, a tre momenti. Nell'epoca patristica, ecco, sostanzialmente c'era un, almeno nelle correnti principali della patristica, dei padri della Chiesa, un sostanziale accordo tra il logos della filosofia greca e il logos di cui parla il Vangelo di Giovanni, ecco, e su questo si basa appunto anche l'incontro di Regensburg, forse persino, viene da dire, anche in modo un po' eccessivo, ecco, la canonizzazione del logos greco mi pare persino un po' eccessiva. E c'erano però anche delle correnti che andavano in un'altra direzione. Tertulliano, ad esempio, diceva: che cosa c'è in comune tra Atene e Gerusalemme? Riprendendo per altre espressioni, ad esempio, l'inizio della prima Corinzi di Paolo, no? Gesù Cristo, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, e così via. Nel Medioevo, anche qui c'è una visione nella grande scolastica di sostanziale accordo tra ragione e fede, eppure ci sono già dei segnali che questo rapporto inizia a entrare in crisi. Un primo segnale è quello del cosiddetto divorzio tra teologia e spiritualità. E le dimensioni della spiritualità restano nell'ambito della teologia monastica e sostanzialmente vengono emarginate nell'ambito della teologia universitaria, della scolastica e così via. E poi verso la fine del periodo medievale, nella scolastica, con ad esempio con il nominalismo di Occam, ci avviciniamo a delle posizioni che sono molto vicine a quelle che nel discorso di Regensburg il Papa critica nell'interlocutore arabo di Emanuele Paleologo. E infine un terzo momento molto importante è quello della riforma protestante, in cui il criterio di fondo del sola scrittura esclude di fatto ogni altro tipo di mediazione di tipo filosofico, va in quella direzione. E così si arriva al dramma, così lo chiama il Papa nell'enciclica, il dramma della separazione moderna tra fede e ragione. Ed è qui che si mettono, ecco, le basi proprio di quella separazione che continua ad essere il quadro di riferimento anche per noi, pur essendoci stata poi una storia, rivoluzioni, eccetera. Di fatto il nostro modo di pensare resta ancora segnato da questa separazione introdotta nell'epoca moderna. E con Cartesio, cogito ergo sum, il criterio di fondo, poi bisognerebbe forse approfondire quel discorso di Cartesio, ma almeno nella recezione, poi soprattutto all'interno dell'illuminismo, il criterio di fondo diventa quello della ragione. La ragione diventa l'organo unico, una ragione autonoma, una ragione etica, diventa l'unico organo della verità, che giudica tutto e che quindi giudica anche della verità della fede. Allora c'è un criterio esterno alla fede che dice se la fede è vera o non è vera. E questo si può esprimere con qualche slogan, diciamo, se credi non sai e se sai non credi. Oppure si potrebbe dire così, con un dilemma, o la fede è dimostrabile, ma allora non è più fede, oppure non è dimostrabile, ma allora non è ragionevole e quindi non è vera, perché è sottratta appunto a quell'unico criterio della verità che è la ragione. E noi non siamo molto lontani, ecco, da queste posizioni. E risentiamo, ecco, di tutta questa storia che poi è passata attraverso Kant, che ha limitato proprio le pretese della ragione sostanzialmente a quello, alla ragione, diciamo così, chiamiamola sperimentale, ecco, rimandando lo spazio della fede in un luogo che è quello della ragione pratica, i postulati della ragione pratica. Kant ha voluto accantonare il pensiero per far spazio alla fede. L'intenzione sua era di salvare la fede, ma l'ha salvata eliminando il pensiero dalla fede. E di fatto questo ha prodotto le sue conseguenze. Allora, come ha risposto la teologia nel corso della sua storia a questa separazione tra la fede e la ragione? Ha risposto attraverso il modello dell'apologetica classica. Come funziona sostanzialmente questo modello? Funziona su un duplice livello, separando il fatto dal contenuto della rivelazione. Ecco, dopo la dimostrazione dell'esistenza di Dio, l'apologetica classica si sforza di dimostrare la verità della rivelazione, la verità del fatto della rivelazione, attraverso quelli che venivano chiamati i segni esterni di credibilità, i miracoli e le profezie. Per cui sostanzialmente il ragionamento era questo: noi dimostriamo che Gesù è il figlio di Dio, perché ha realizzato delle profezie, perché ha compiuto dei miracoli, che sono cose che vanno al di là delle possibilità dell'uomo e quindi possono venire solo da Dio. Una volta fatto questo, se Gesù, che è il figlio di Dio, parla, le cose che ci dice, noi dobbiamo accettarle per fede. E quindi è un modello che utilizza appunto due ordini di conoscenza: uno, la conoscenza attraverso la ragione, che dimostra il fatto della rivelazione, e l'altro, la conoscenza attraverso la fede, che accetta quelle verità che invece sono inaccessibili alla ragione. Ecco, questo modello è un modello che di fatto accetta l'assioma moderno e quindi rischia di scadere nel razionalismo, perché sostanzialmente è un modello che accetta di far giudicare la verità della fede dalla ragione, da quella ragione appunto autonoma che dicevamo prima. E quindi alla base della fede c'è una dimostrazione razionale, che è appunto, in fin dei conti, appunto il razionalismo. Nello stesso tempo è un modello che va nel fideismo, perché invece le verità della fede devono essere accettate con una fede che a questo punto non ha più bisogno di pensare, sostanzialmente. Al limite, una volta dimostrato che Gesù è figlio di Dio, tutto quello che lui mi dice io devo accettarlo, perché me lo dice il figlio di Dio. Al limite, adesso diciamo un assurdo, ovviamente la teologia non dice queste cose, ma al limite se Gesù ci dicesse che Dio è cattivo, noi dobbiamo accettarlo. Non siamo andati molto lontano, perché tutte le questioni, ad esempio, sulla convinzione della dannazione della maggior parte dell'umanità, eccetera, non sono poi tanto lontane, ecco, da questo tipo di idea. E che cosa c'è allora sotto questa separazione, sotto questo conflitto tra fede e ragione? C'è una questione che Lessing, in pieno illuminismo, ha posto in modo molto chiaro, con queste parole: casuali verità storiche non possono mai diventare la prova di necessarie verità razionali. Questo è il brutto, largo fossato che non riesco a valicare. La ragione illuministica pensa alla verità come a un'idea necessaria, razionale, e quindi non può accettare che una verità storica si ponga come verità assoluta. Noi, nella fede cristiana, invece, pensiamo esattamente questo, che una verità storica, l'evento storico di Gesù Cristo, sia la verità assoluta. E come può una cosa che è successa 2000 anni fa, in un luogo sperduto, in un angolo sperduto del nostro mondo, in un popolo così piccolo, fuori da quello che era il centro anche della storia di allora, eccetera, eccetera, come può questo essere la verità assoluta? Se il modello di verità è la verità come un'idea, razionale, necessaria, e quindi in questo senso indipendente dalla storia, è chiaro che non si può parlare di verità del cristianesimo. E allora il nodo teorico è forse proprio quello di provare a ripensare il modello di verità, ancora prima forse che o contemporaneamente al modello di ragione. Il modello di verità a cui noi facciamo riferimento abitualmente nella nostra cultura è una verità che è modellata sostanzialmente sulla verità scientifica, ed è quindi una verità che esclude tutta una serie di componenti dell'umano che sono poi, a certi aspetti, anche le componenti decisive. Una verità senza affetti, in cui non ci deve essere coinvolgimento affettivo. Se ci fosse, questo potrebbe inquinare la purezza della verità. Una verità senza storia, perché appunto la storia è qualcosa di limitato, di contingente nel tempo, nello spazio. Una verità senza etica, non ha, la scienza è neutra, si dice, no? Non ha bisogno di porre delle opzioni etiche. Una verità senza libertà, in fin dei conti. Senza libertà, del coinvolgimento della libertà dell'uomo. Tanto più c'è verità, quanto meno deve esserci libertà, perché la libertà è il regno del soggetto e invece la verità è il regno dell'oggetto. Allora queste due cose non possono incontrarsi. Ora, probabilmente è proprio questo modello che deve essere messo in discussione E ripensando invece al nesso fondamentale, decisivo che esiste tra verità e libertà e tra verità e storia. La verità dell'uomo è una verità che si incontra nella libertà e che si incontra nella storia. Questo non esclude poi che possano esserci anche una verità scientifica e così via, ma la libertà, la verità di fondo è qualche cosa che deve incontrare la libertà dell'uomo. E nella teologia del secolo scorso ci sono stati tutta una serie di fermenti di rinnovamento da questo punto di vista, che hanno aiutato a mettersi su una direzione diversa. Ho segnato tre nomi nel foglio: Blondel, Rahner e Balthasar, ma giusto per dare qualche riferimento in questo senso. Blondel imposta tutta la sua riflessione filosofica e anche la sua proposta apologetica sull'attenzione al soggetto umano. Fare un discorso anche proprio nel suo caso anche sul soprannaturale deve essere fatto a partire dal soggetto umano, dall'analisi delle sue dinamiche, della sua azione. Rahner, attraverso la sua antropologia trascendentale, ha messo in rilievo, ecco, anche qui l'importanza della libertà dell'uomo, una libertà attraverso la quale appunto l'uomo decide del suo rapporto con la verità. E Balthasar, infine già richiamato questa mattina, ha messo in luce, ecco, altri aspetti. Stamattina si parlava della bellezza e nella sua opera Gloria, ecco, Balthasar ha messo in evidenza, ecco, la necessità di recuperare altre dimensioni dell'uomo, ad esempio appunto la dimensione spirituale, il discorso dei sensi spirituali, il discorso dell'amore. Ecco, quella di Balthasar è sì via della bellezza, ma è anche via dell'amore, no? Pensate al titolo di quel famoso libretto, molto, sempre molto bello, Solo l'amore è credibile. Ecco, grazie anche a questi fermenti, il compito attuale allora appare quello di mettere in discussione il modello della ragione della nostra cultura. La ragione è strutturata secondo i criteri dell'oggettività scientifica come unico organo della verità. Ecco, parecchi spunti in questo senso si trovano anche nel recente magistero. Ad esempio nella Fides et Ratio, sarebbero molti i passi che si possono citare. Bene, cito solo ecco ad esempio il Papa dice: per essere in consonanza con la parola di Dio, siamo al numero 81, è necessario che la filosofia ritrovi la sua dimensione sapienziale di ricerca del senso ultimo e globale della vita. Ciò facendo, essa non sarà soltanto l'istanza critica decisiva che indica alle varie parti del sapere scientifico la loro fondatezza e il loro limite, ma si porrà anche come istanza ultima di unificazione del sapere e dell'agire umano, inducendoli a convergere verso uno scopo ed un senso definitivi. Questa dimensione sapienziale è oggi tanto più indispensabile in quanto l'immensa crescita del potere tecnico dell'umanità richiede una rinnovata e acuta coscienza dei valori ultimi. Se questi mezzi tecnici dovessero mancare dell'ordinamento ad un fine non meramente utilitaristico, potrebbero presto rivelarsi disumani ed anzi trasformarsi in potenziali distruttori del genere umano. E così via, quindi l'istanza di una filosofia, di una ragione, di un pensiero che pensi il senso ultimo della vita, anche appunto sottraendosi ai criteri dello scientismo che qualche volta rischia di essere imperante. Altri spunti li troviamo anche, seppur appunto solo accennati, nella Deus Caritas Est. Ad un certo punto, al numero 10, Benedetto XVI dice così: il principio creativo di tutte le cose, il logos, la ragione primordiale, è al contempo un amante con tutta la passione di un vero amore. In questo modo l'eros è nobilitato al massimo, ma contemporaneamente così purificato da fondersi con l'agape. Ecco, l'invito è di Benedetto XVI in questo testo è quello di provare a guardare in modo unitario l'agape e il logos, e potremmo dire così, forse, di trovare il logos dell'agape e l'agape del logos, cioè di trovare la razionalità dell'amore e l'amore nella razionalità. E poi anche appunto il discorso di Regensburg, che possiamo citare nella sua parte finale. Benedetto XVI dice così: Il discorso che ha fatto non vuole essere una critica negativa, si tratta invece di un allargamento del nostro concetto di ragione e dell'uso di essa. Ci riusciamo solo se ragione e fede si ritrovano unite in un modo nuovo, se superiamo la limitazione autodecretata della ragione a ciò che è verificabile nell'esperimento e dischiudiamo ad essa nuovamente tutta la sua ampiezza. L'Occidente da molto tempo è minacciato da questa avversione contro gli interrogativi fondamentali della sua ragione, e così potrebbe subire solo un grande danno. Il coraggio di aprirsi all'ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza, e questo è il programma con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede biblica entra nella disputa del tempo presente. Ecco, l'invito è questo, no? A ripensare in modo unitario fede e ragione, con una ragione però che sappia aprirsi a tutta la sua ampiezza e non ridursi a campi limitati delle sue possibilità. E allora io faccio un po' ispirandomi alle riflessioni in modo particolare di Sequeri, una proposta, ecco, su questo modo di provare a ripensare questo rapporto tra fede e ragione. E ho scritto così, forse sul foglio, numero 10: il credere come originario accesso dell'uomo alla verità, o il credere è il nome dell'umano sapere la verità, o la fede resta ingiustificabile e in ultima analisi superflua. Che cosa vuol dire questa frase? Se noi costruiamo, un po' come anche il modello dell'apologetica classica, una visione dell'uomo su due livelli, per cui un livello su cui c'è la ragione e sul quale dopo, successivamente, si aggiunge la fede sostanzialmente diventa qualcosa di superfluo. L'uomo è costituito nella sua struttura, nella sua essenza, indipendentemente dalla fede. E la fede diventa qualcosa di ornamentale, decorativo, che può essere anche importante, ma che se non viene ritrovato nella struttura profonda dell'essere umano, rischia sostanzialmente appunto di diventare qualche cosa che ci può essere o non ci può essere. Da questo punto di vista bisogna superare un altro luogo comune, il luogo comune che vede il contrario della fede nella ragione e il contrario della ragione nella fede. Invece non è così. Il contrario della fede non è la ragione, ma è l'incredulità. E il contrario della ragione non è la fede, ma è l'irrazionalità. E allora si tratta di scoprire che se è vero che tutto viene dal Logos, questo Logos che però appunto è anche Agape, o questa Agape che è anche Logos, se preferite, si tratta di scoprire che la vita umana è contrassegnata da questo Logos anche in quelle dimensioni che il moderno concetto di ragione esclude. Gli affetti, le forze, l'eros, i sentimenti non sono cose che si oppongono al Logos. Il Logos, la ragione, ha il compito di evidenziare la razionalità che anche in esse si nasconde. Ed è proprio perché in qualche modo c'è una ragione nella realtà che la ragione può indagare la realtà. Se la realtà non avesse una struttura razionale sarebbe impossibile l'impresa scientifica, ma questa razionalità che si nasconde nel mondo della natura e che la ragione scientifica mette in evidenza si nasconde in realtà in tutte le dimensioni dell'umano. E il compito della ragione è quella di portarla ad evidenza, portarla a riflessione, è quella di tematizzarla. Certo, appunto, una razionalità che, come diceva Benedetto XVI, si apra, si dischiuda in tutta la sua ampiezza. Allora, ecco, la proposta è di pensare, all'umano come coscienza credente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il modo fondamentale di essere uomini è quello del credere. Dove il credere non è la fede cristiana, La fede cristiana viene dopo, è semmai una ripresa, ecco, di questo credere originario. Però, ecco, se questo è ciò che caratterizza più in profondità la coscienza dell'uomo, allora si può fare un discorso anche sulla ripresa all'interno della fede cristiana. Altrimenti, come vi dicevo prima, la fede cristiana resta qualche cosa di giustapposto, sovrapposto, successivo. E ho messo lì coscienza estetica, coscienza etica, coscienza logica. Come avviene? Qual è l'esperienza, la struttura della coscienza umana? Detto molto velocemente, ecco, all'interno di questa proposta, diciamo, all'origine c'è un'esperienza di, come dire, dell'essere toccati da una, da qualche cosa che si presenta con i caratteri della promessa. Ecco, nelle prime esperienze della vita, le esperienze del bambino piccolo, quelle che la psicologia, la psicanalisi hanno anche messo bene in evidenza, il bambino fa esperienza della vita come qualche cosa di bello che suscita lo stupore, la meraviglia di cui si parlava anche questa mattina, perché contiene in sé una promessa. Ed è sostanzialmente solo affidandosi a questa promessa che è possibile vivere. E all'interno di questa promessa si percepisce la vita come qualche cosa di bello che vale la pena vivere, e quindi la libertà si mette in moto, e si mette in moto anche la ragione per capire che cosa c'è dentro questa promessa. Ecco, allora, coscienza estetica, e qui estetica è usato nel senso più strettamente etimologico della percezione. Nella coscienza l'uomo percepisce questa promessa che gli viene da fuori o da dentro, però diciamo che non si identifica immediatamente con sé. Questa coscienza, questa percezione promettente accende il desiderio dell'uomo e invita a mettere in movimento la sua libertà, cioè a decidere di sé. Ecco la coscienza etica. Etica fa riferimento al discorso della libertà. Di fronte a questa promessa l'uomo è chiamato a decidere di sé che cosa vuole fare della propria vita. Ed ecco poi la coscienza logica, e la promessa attiva la libertà, ma attiva anche la ragione, invitando l'uomo a capire che cosa è contenuto in questa promessa. E allora la ragione, da questo punto di vista, è un momento interno alla coscienza dell'uomo, quindi un momento fondamentale, ma non è il momento unico e neanche il momento originario. La coscienza dell'uomo è qualche cosa di più della ragione. Nella coscienza dell'uomo c'è sempre una ricchezza di sentimenti, percezioni, affetti, legami, libertà e anche poi il momento logico della ragione. Ancora di più, la ragione concettuale in questo senso non è in se stessa l'apertura alla verità, ma la ragione concettuale è quel movimento della coscienza che si sforza di indagare sulla promessa percepita per metterne in luce appunto il logos, la razionalità. Allora, sulla base di questa struttura della coscienza, questa struttura dell'essere umano, diventa possibile ripensare il rapporto tra la struttura appunto della coscienza e la fede cristiana. Perché la fede cristiana ha sostanzialmente lo stesso tipo di struttura. C'è una promessa che, pensate, la vocazione di Abramo: vattene dal tuo paese. Abramo percepisce qualche cosa, una promessa che gli chiede di mettere in gioco la sua libertà. E allora, ecco, nella fede cristiana questa struttura della coscienza credente dell'uomo trova il suo compimento e il suo inveramento, perché qui la verità si propone alla libertà dell'uomo. Non è una verità che si impone, ma è una verità che si propone in modo non dispotico alla libertà dell'uomo, invitandola ad affidarsi ad essa. Come nell'esperienza, appunto, nelle prime esperienze della vita del bambino, la percezione di questa promessa diventa un invito ad affidarsi ad essa per poter vivere e condurre l'avventura della sua vita, della sua crescita. Così, nell'incontro con l'evento di Gesù Cristo, l'invito è quello di affidarsi alla promessa che viene da Lui e di vivere l'avventura della fede al suo seguito. Da questo punto di vista, nell'evento della croce, del mistero pasquale, su cui penso che ritorneremo domani con Don Alberto Cozzi, c'è proprio il compimento di questa cosa. Nel mistero pasquale di Gesù, sulla croce, c'è da una parte la paradossale consegna di Dio all'uomo, Dio che si consegna completamente nelle mani dell'uomo, ma c'è anche la altrettanto paradossale consegna dell'uomo a Dio. Gesù in se stesso è Dio che si consegna all'uomo, ma Gesù è anche il compimento di questa coscienza credente dell'uomo, in quanto uomo che si affida completamente alla promessa di Dio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E allora, ecco, il tentativo che vi ho velocemente delineato vorrebbe proprio essere questo: trovare nella struttura dell'umanità, di quell'umanità che è comune a tutti gli uomini, l'essenzialità del credere. E trovando l'essenzialità del credere come modo in cui la verità di Dio si offre alla libertà dell'uomo, allora riscoprire la possibilità di un discorso sulla fede cristiana. Perché la verità di Dio è una verità che si offre alla libertà dell'uomo. E il filosofo ebraico Rosenzweig, nella sua opera La stella della redenzione, ad un certo punto riporta uno di questi, come dire, apoftegmi dei Hasidim, in cui, che è sostanzialmente così, c'è la discussione tra un rabbi e il suo discepolo, che gli chiede: ma perché Dio non si mostra? E potremmo dire: perché Dio non si dimostra, se vogliamo restare un po' nella linea di quello che abbiamo detto, con un miracolo, perché ad esempio non fa tornare indietro il corso del fiume anziché farlo scorrere verso il mare, farlo scorrere di nuovo verso le montagne e così via. E Abi gli risponde così, con questa frase che credo, ecco, possa rappresentare, seppur apparentemente lontana, un po' la sintesi, ecco, di quello che ho tentato di dirvi. E il rabbi dice: Dio vuole per sé uomini liberi. E con questo io ho finito.